E ora passiamo a introdurre la prossima intervista.
Sì, la prossima intervista, che riguarda un altro conflitto in corso in questi giorni, il conflitto intorno al territorio del Nagorno-Karabakh. Come forse avrete letto negli ultimi giorni, si sono riaccese le tensioni tra Azerbaigian e Armenia in un'escalation di azioni che ha già attirato l'attenzione della comunità internazionale, e il tutto è partito da un'operazione antiterrorismo contro i separatisti filo-armeni nel Nagorno-Karabakh, partita poche ore dopo la morte di 4 soldati e 2 civili azeri per l'esplosione di alcune mine nella regione. È notizia di oggi che però c'è già stata la resa dei separatisti armeni, e quindi, come diciamo, riassume bene il manifesto, è già la fine di un'epoca in Nagorno Karabakh. Da oggi, per la prima volta dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, la regione separatista azera, a maggioranza etnica armena, passerà sotto il totale controllo dell'Azerbaigian. Si completa così il disegno del presidente azero Aliyev di riconquistare l'enclave dalla quale l'esercito di Baku era stato malamente cacciato nella prima guerra dal 91 al 93. Stavolta non c'è spazio per i distinguo come quelli che furono sollevati dopo la pace del 9 novembre 2022, a conclusione della guerra dei 44 giorni che vide il trionfo azero. Oggi si chiude un capitolo per il quale da quasi 30 anni generazioni di armeni con e senza passaporto si sono battuti e sono morti. A esultare è soprattutto Erdogan. Infatti questo conflitto e questo territorio è importante a livello regionale, geopolitico, anche più ampio, e per capirci qualcosa in più, visto che non siamo esperte di queste aree, nei nostri giornali se ne parla anche poco, abbiamo deciso di intervistare Marisa Lorusso, che è corrispondente per l'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, e chiedergli insomma di spiegarci un po' meglio anche la storia di questo conflitto. Vi lasciamo con un attimo di musica e ascolterete l'intervista.
Ok, grazie mille Marilisa per la tua disponibilità. Come prima domanda volevamo chiederti un po' di riassumerci, diciamo, la situazione tra i due paesi, quindi tra l'Azerbaigian e l'Armenia, in questi ultimi 2 anni. Come si legge dai giornali in questi giorni, c'è un territorio che è particolarmente conteso, che è Nagorno-Karabakh, ma ci sono altri territori. Se ci puoi spiegare un po' la situazione.
Sì, Armenia, Azerbaigian e parlerei in modo separato del Nagorno-Karabakh, sono realtà che sono emerse dalla fine dell'Unione Sovietica. Armenia e Azerbaigian sono confinanti, e il Nagorno-Karabakh è un territorio che faceva parte in periodo sovietico dell'Azerbaigian ed era abitato da una exclave armena. Quando poi gli ultimi anni dell'Unione Sovietica hanno comportato, diciamo, una instabilità politica, il Karabakh ha dichiarato la propria indipendenza ed è sfociata quella che è stata poi la prima guerra del Nagorno-Karabakh. Il risultato di questo primo conflitto, che si è concluso nel 94 con un cessate il fuoco e quindi senza una soluzione politica, è stato che il Nagorno-Karabakh si è dichiarato uno stato indipendente. Nessuno l'ha riconosciuto, incluso l'Armenia, e Armenia e Armeni del Karabakh hanno continuato a collaborare attivamente, pur mantenendo formalmente realtà statuali differenti, e l'Azerbaigian chiaramente è stato escluso da questo rapporto, anzi i rapporti diplomatici sono stati sospesi e i confini chiusi fra i paesi. Questa situazione è durata praticamente per 30 anni, finché nel 2020 c'è stata la seconda guerra del Nagorno-Karabakh, che ha portato a un rovesciamento di forze, cioè l'Azerbaigian è riuscito a riconquistare buona parte di quello che era il Nagorno-Karabakh secessionista, con una piccola eccezione di quello che era il Nagorno-Karabakh storico, dove hanno continuato a vivere 120.000 armeni che praticamente da dicembre scorso era entrato in uno stato di blocco totale, perché l'Azerbaigian aveva chiuso tutti gli accessi a questa piccola repubblica secessionista, diciamo. Negli ultimi tempi poi questa situazione è andata peggiorando, perché l'Azerbaigian esercitava sempre più pressioni perché gli armeni del Karabakh riconoscessero la sua sovranità, anche in virtù del fatto che appunto l'ultima guerra è stata vinta. E da qui è associato poi questa operazione cosiddetta antiterroristica, che in 24 ore ha portato di fatto alla riconquista dell'area, nel senso che quella che vediamo in questi momenti è una, insomma, da oggi pomeriggio, dal 20 di settembre, una cessata il fuoco che sta molto di resa, ecco.
Sì, proprio di questo volevo chiederti ora, appunto, un po' cosa sta succedendo in queste ore. Ci hai detto un po' come è ripartito il conflitto. Cosa puoi dirci, appunto, di in più in particolare di queste ultime ore?
Sì, negli ultimi giorni, ormai da qualche settimana, il cessate il fuoco era sempre più facile, sia con il Karabakh, sia, come riprendendo anche un tema che hai appena sollevato, rispetto a altre aree che non sono contese ma che possono essere di conflitto, nel senso che Armenia e Azerbaigian appunto hanno avuto un confine chiuso e ora i confini si dovrebbero riaprire, ma ci sono aree verso cui ci sono, diciamo, dei contenziosi, essendo appunto due paesi, avendo i due paesi raggiunto l'indipendenza, ma non avendo mai avuto rapporti, in molti punti il confine non è stato né definito né delimitato, e questo crea delle tensioni. È stato quindi chiaro da subito che quando il 19 settembre il conflitto si era acceso in Karabakh, l'Armenia si è cavata fuori, nel senso ha dichiarato di non essere coinvolta come parte, perché altrimenti la guerra si sarebbe potuta espandere e essere di nuovo una guerra come nel 2020, con degli sforamenti in territorio armeno, e è già successo anche negli ultimi 3 anni, appunto, che ci siano stati spostamenti forzosi di confine. Quello che voleva ottenere l'Azerbaigian attraverso questa guerra, che poi è diventata una guerra rampo, era fondamentalmente lo scioglimento dell'esercito del Karabakh e un atto di presa coscienza delle autorità politiche secessioniste del fatto che devono sciogliere la propria sovranità, accedere a quella di Baku, quindi integrarsi nell'Azerbaigian. In base a quello che si sa in questo momento, c'è stato il fuoco che è cominciato all'una del 20 settembre, sta reggendo, e ci dovrebbe essere in data di 21 settembre sia una riunione all'ONU sulla crisi del Karabakh, sia un incontro fra i secessionisti del Karabakh e l'autorità di Baku a Yevlak, una città nell'Azerbaigian, in cui si dovrebbe cominciare a negoziare l'integrazione, quindi di questa minoranza armena. È altrettanto vero che il risultato dei combattimenti è uno sfollamento significativo della minoranza armena, molti dei quali probabilmente non accetteranno la nuova sovranità di Baku, ammesso che appunto questo cessate il fuoco, che a questo punto sarebbe una resa, regga nei termini in cui sono stati definiti appunto in data di 20 settembre.
Sì, volevo solo appunto anch'io sottolineare questa, ti avrei chiesto su
riguardo alla popolazione locale, diciamo, hai parlato ora della minoranza armena, in generale la popolazione sul territorio quanto è coinvolta al momento in questi conflitti, sicuramente appunto le autorità, gli eserciti, ma quanto, qual è l'impatto, quale potrebbe diventare l'impatto poi per la minoranza armena, come dicevi, ma anche più in generale per la popolazione locale di queste aree?
Diciamo che dopo il primo conflitto del Karabakh, in Karabakh erano rimasti solo armeni, quindi c'era stato proprio un esodo completo della minoranza azera, e si era parlato all'epoca di 800.000 sfollati che poi sono diventati 1 milione, essendo, avendo poi i figli dei sfollati ereditato lo status di sfollati di guerra. E dalla crisi del 20, diciamo dalla guerra del 20, alcuni azeri stanno rientrando, ma la zona è molto minata. Mentre nella parte interessata ai combattimenti di queste ultime 24 ore, appunto ci sono solo armeni, circa 120.000. Sappiamo che ci sono anche dei morti a causa dei combattimenti civili, si parla di dati che risalgono appunto alle ultime ore della notte, fra il 19 e il 20, parlavano di 37 morti, di cui almeno 2 civili, e più di 200 feriti, e anche qui appunto anche dei civili. E sappiamo anche che appunto l'esercito azero è avanzato piuttosto velocemente, e testimonianza di questo è stato proprio lo sfollamento della popolazione. Molti degli armeni del Karabakh si sono rifugiati presso un aeroporto, l'aeroporto della capitale, Stepanakert, che in Azerkhankedi, e sono lì presso questo aeroporto. Ed è chiaro che appunto molti non accetteranno la sovranità di Baku, e quindi sono in attesa di essere sfollati eventualmente verso l'Armenia. Questa appunto è una situazione ancora molto volatile, che bisognerà vedere come si svilupperà nei prossimi giorni.
Grazie mille per averci spiegato un po' meglio, anche se sì, appunto, rimaniamo a vedere l'evoluzione in questi giorni. Come ultima domanda volevo chiederti, diciamo a scala un po' più ampia, quali sono al momento, diciamo, i posizionamenti dei vari paesi circostanti, ma anche all'internazionale. Prima facevi riferimento anche a una prossima riunione all'ONU. Quali sono stati appunto i posizionamenti di vari paesi, se ce ne sono stati a livello internazionale, e come, diciamo, questo conflitto che portata geopolitica ha anche oltre a quella regione?
Sì, già a livello regionale diciamo che è un conflitto molto rilevante, nel senso che su quest'area si affacciano come paesi confinanti Turchia, Iran e Russia. E l'Iran è stato chiaro da subito, dall'inizio del conflitto del 19 settembre, che lo spostamento di un eventuale confine armeno non era accettabile. Per l'Iran il confine armeno è intoccabile, e quindi un eventuale avanzamento a zero in quell'area non sarebbe stato tollerato. E su questo i ministri della difesa iraniano e russo si sono anche parlati personalmente, di persona proprio. E quindi è stato chiaro che c'è stato un diktat dal punto di vista da parte dell'Iran che non ci fosse uno sconfinamento del conflitto verso l'Armenia. La Turchia appoggia incondizionatamente l'Azerbaigian, e quindi è sicuramente il partner di ferro nella regione, quello la cui politica è più chiara nella regione, e in teoria la Russia avrebbe dovuto fare altrettanto con l'Armenia. In verità la posizione russa è stata molto più ambigua. Dal 18 i rapporti fra il nuovo governo armeno, quello che appunto è emerso dal 2018, e il Cremlino sono abbastanza tesi, sono diventati ancora più tesi dopo la guerra del 2020, perché l'Armenia si aspettava un tipo di protezione diverso dalla Russia, una protezione appunto di natura alleata, che di fatto non c'è stata. E anche in occasione di questi ultimi scontri è stato chiaro che i peacekeeper russi hanno avuto prevalentemente il ruolo di sfollare gli abitanti, ed è stato il comando dei peacekeeper che poi ha presentato il testo del cessate il fuoco. Ma è chiaro che la Russia non è la garante degli armeni del Karabakh, che quindi si trovano semplicemente con l'unica opzione di accettare la sovranità di Baku o andarsene. Quindi chiaramente l'area interessata da grosse tensioni fra gli stati confinanti, ognuno dei quali ha delle agende molto chiare rispetto alle le proprie proiezioni politiche sul Caucaso. Per quanto riguarda, diciamo, ampliando più il discorso, l'Armenia ha cominciato a dialogare più attivamente con l'Occidente, soprattutto come conseguenza di questa delusione rispetto alle garanzie di sicurezza offerte dalla Russia. E sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea hanno fatto sentire la propria voce rispetto a questo ritorno di conflitto in questi giorni, ma è anche vero che era una situazione molto ambigua, nel senso che, non essendo il Karabakh uno stato riconosciuto, è indiscutibile che de jure questo era un intervento dell'Azerbaigian sul proprio territorio, quindi questo metteva anche gli altri stati che non hanno riconosciuto Karabakh in una posizione piuttosto complicata nel messaggio, come poteva essere verbalizzato il messaggio, diciamo. Quello che è evidente chiaramente è che la situazione umanitaria invece deve destare massimo interesse, e indipendentemente dallo status della cittadinanza di Karabakh, i diritti appunto dei residenti devono essere tutelati.
Perfetto, grazie mille Marilisa per il tuo contributo, e magari ci risentiremo presto anche per ulteriori aggiornamenti.